La zanzara.
Eccoci, 1917 800 24 0024. Come avete ascoltato in chiusura del giornale radio, è certamente una delle notizie del giorno su cui vi invito a riflettere, a intervenire. La Consulta ha bocciato una parte della legge 40 che prevede il limite dei 3 embrioni. Si discusse molto in Italia su questa cosa. Ci sono molte famiglie interessate a questo argomento, come è normale. Insomma, la Consulta ha bocciato una parte della legge 40 su questo. Prima di tornare agli ascoltatori, in particolare Vincenzo da Caserta che è in attesa, andiamo a sentire i titoli del TG3.
G20 a Londra, Obama, crisi grave, a giri uniti in fretta, positivo incontro col presidente russo Medvedev, riserve di Sarkozy e Merkel. Violenti scontri nel centro di Londra, la manifestazione contro il G20, assalti a banche e negozi, arresti e feriti. Dopo l'intesa con le regioni, Berlusconi non è il mio piano casa, verrà dopo, ma muove l'economia, PD governo costretto ad una marcia indietro. Mercato dell'auto sull'onda degli incentivi torna il segno più a marzo dopo 14 mesi consecutivi di flessione, per la Fiat più 6%. Israele non vincolata ad accordi di pace, dice Lieberman, il neo ministro degli esteri e leader della destra, Abu Mazen agli USA, fermatelo. Sarà presentata domani una ricerca di scienziati italiani che potrebbe svelare uno dei grandi misteri della scienza moderna, la materia oscura. Tra poco Bari, Italia, Italia-Irlanda, gara decisiva verso il Sudafrica del 2010 ed anche sfida Lippi Trapattoni, i due CT made in Italy.
Vabbè, insomma, Bari-Italia vi sembrava un confronto impossibile, così è sfuggito alla Berlinguer. Andiamo a sentire i titoli di Sky.
Obama al G20 anticrisi, Sarkozy e la Merkel varare subito nuove norme.
Berlusconi dette i tempi al G8 della Maddalena, scriveremo le regole.
E la protesta invade Londra, banche assediate, scontri ed arresti.
Piano casa, ecco le novità, ampliamenti anche per le ville a schiera.
Sull'intesa il monito di Napolitano, rispettare i vincoli paesaggistici.
Decreto sicurezza, il CSM boccia le ronde, sono incostituzionali.
Davano figurine a minorenni per favori sessuali, 2 arresti a Genova.
Israele, strappo di Lieberman sulla pace, nessun impegno sulla Palestina.
Lippi all'esame del trap irlandese nel tridente, Iaquinta al posto di Rossi.
Eccoci qui, 1920 800 24 0024. La presentatrice del TG3 di questa sera non era la Berlinguer, ma Maria Cuffaro, come mi segnalano dalla regia. Vabbè, insomma, la sostanza non cambia perché non è Bari Italia, ma Italia Irlanda.
Che macchina!
Eh sì, è la nuova Fiat Duna. L'ho appena presa. Shh, mia moglie non sa niente. Se non le piace. Ma no, la Duna è bella, consuma poco, è solida, spazia poi, quanto ne vuole. Stavolta il suo senso critico.
Eccolo, finalmente.
Ma non è la macchina di papà.
Troppo bella, non è papà.
E invece sì.
Fiat Duna, anche in versione weekend.
Beh, insomma, straordinario. 1976, vi abbiamo riproposto nei giorni in cui si parla dell'accordo tra Fiat e Chrysler, di un piccolissimo rilancio del mercato dell'auto nell'ultimo mese con gli ecoincentivi, anzi negli ultimi 3 mesi, di una delle macchine forse più brutte della storia dell'automobile in Italia. E allora vi dico, vi chiedo, quale secondo voi, al di là della Duna, al di là della Fiat, qual è stata la macchina più brutta mai prodotta? Che sia stata brutta la Duna è forse un errore nel mercato e nella scelta industriale della Fiat di tanti anni fa, non è che lo dico solo io, lo ha detto recentemente Lapo Elkan.
Della Fiat, secondo me, la 500 da sempre, compreso questa, è la più bella macchina in assoluto, secondo me.
Condivido con te, secondo me la 500 è il supereroe della Fiat, sarebbe il Superman.
Certo. Senti, invece sulla più brutta,
sì,
ecco lì vorrei una tua parola definitiva, perché ci sono varie scuole di pensiero.
La Fiat, come tante altre marche automobilistici,
sì,
avrà commesso
degli
errori. Ma io lo dico, quella che a me piace meno, la Duna, ecco, per dire. Sì. Se devo dire meno.
No, non lo so.
Beh, in regia Valeria Bernardi e altri mi suggeriscono la Ritmo, la Fiat Ritmo, però io possedevo una Ritmo Cabrio che non era così malvagia. 800 24 00 24, però certo la Ritmo normale, però vista con gli occhi di adesso può sembrare terrificante, con quelle squadrata, oggi sono tutte macchine un po' più arrotondate. Andiamo a cose molto più banali, per esempio la sincerità di Oliviero Di Liberto, leader dei comunisti italiani, o di quelli che erano di quello che era il partito del PDC, Partito dei Comunisti Italiani, che però senza ipocrisia, senza infingimenti, dice quello che pensano molti: noi odiamo Berlusconi.
È un progetto politico ed è il fatto che, così come Berlusconi giustamente ha in odio i comunisti, noi abbiamo in odio Berlusconi. E siccome siamo gli unici che abbiamo il coraggio di dirlo in modo esplicito e di affrontarlo, io mi ricordo quando suscitai un po' di scandalo affrontando direttamente Berlusconi in una trasmissione televisiva di 2 anni e mezzo fa, e sono stato l'unico, a giudizio non mio, ad affrontarlo e a sconfiggerlo nel suo mezzo, che è la televisione. Beh, io credo che quel logo, la falce e il martello, non indichino una ideologia astratta. Se ci pensate, sono i simboli del lavoro.
Vabbè, a parte la considerazione sulla falce e martello, avete sentito, noi odiamo Berlusconi, viva la sincerità. Fra poco ancora Di Liberto, sulla questione dei lavoratori che se la prendono con i manager e dunque i sequestri in Francia, però già la questione delle macchine ha scaldato molto, e allora un vero orrore la Arna, Marco e molti altri. Qualcuno dice la Multipla, a parte che non dovete pensare solo alla Fiat, perché ci sono macchine bruttissime anche altrove, non voglio difendere la Fiat, però è così. Uno dice la Multipla, ma la Multipla è meravigliosa, di che stiamo parlando? Sentiamo ancora Di Liberto sui manager e gli operai.
Non condivido né condanno, nel senso che in questo caso c'è da comprendere. Ed è che quando ho letto o ascoltato proprio nel vostro telegiornale il patrimonio di Pinol, 14 miliardi di euro, lui con quei soldi licenzia 1400 persone o 1700, così, perché sono numeri, non sono persone. Lui non li conosce, non li ha mai visti in faccia, sono numeri, sono dati dell'Istat. Non contano, sono invisibili, appunto. Diventano visibili nel momento in cui sono costretti a produrre quella azione eclatante. Se la politica desse una risposta politica, appunto, ai bisogni di quei lavoratori, non avrebbero bisogno di compiere quell'azione eclatante.
Scusi, Di Liberto, non siamo...
E vabbè, questo è Di Liberto sui manager. La Palio e la Stilo, la Duna non è stata fatta nel 76, un altro, ma lo spot è del 76, la più brutta resta la Multipla, e non sono d'accordo, scrive un altro ascoltatore. Arna e sei subito al Fista, ricorda un altro, ed è evidentemente lo spot che presentava l'Arna, e dobbiamo assolutamente trovarlo. 800 24 00 24, sempre il numero per chiamarci in diretta. Dove andiamo? Andiamo a Sabrina Ferilli. Perché Sabrina Ferilli? Perché è un momento in cui tutto cambia e Sky esordisce Fiorello, Mike Bongiorno firma un contratto, Panariello, la Cuccarini, si propone anche la Ferilli a modo suo, con il suo accento, viva Dio, non c'è infingimento nemmeno qui, si parla come si mangia, e Sabrina Ferilli si propone a Murdoch.
Anche se ci fosse la possibilità Sky, ben venga, ma poi perché è nuova, quindi probabilmente si può anche azzardare di più, si può inventare di più, ma magari.
La prendiamo in parola?
Ma come no? De fate la telefonata a Murdoch, chi è? Dice, guardate, qui ne abbiamo trovata un'altra, non è proprio del valore di questi precedenti, però voglio dire, se c'è andato Mike, ci può andare pure Sabrina Ferilli, a Murdoch glielo potete dire?
Va bene.
Uno ci mette l'esperienza, l'altra insomma il brio, e tutti vissero felici e d'accordo.
Guardate che è straordinario questo pezzo, un'intervista credo a Sky TG24 ieri sera durante la trasmissione di Maria Latella, perché l'avete ascoltato. Sabrina Ferilli, la donna di sinistra che si propone a Murdoch, che certamente di sinistra, anche se poi le categorie sono superate, non è. Soprattutto perché nella stessa intervista poi, dopo essersi offerta allo squalo Murdoch, come dice lei, sentite che sostiene.
Senza la sinistra il mondo sarebbe molto più ingiusto, quindi credo che sia Istia nella sinistra una forma di umanità, di attenzione, di spessore umano che a destra non ho mai trovato e continuo a non trovare.
Va bene, avete sentito Sabrina Ferilli e le sue teorie. La Prince, dice un altro, anzi dicono diversi ascoltatori, tutti SUV perché inquinano, scrive moralisticamente un altro, ma non ce ne frega niente del moralismo. La Tata Safari, eccetera, eccetera. Voglio sentire quell'ascoltatore da Caserta. Vincenzo, buonasera Vincenzo.
Buonasera, finalmente.
Eccoci, dica.
Per Cruciani, come sta? Sta bene?
Non c'è male.
Ci siamo sentiti già altre volte.
Va bene.
Niente, sono rimasto scioccato da quella notizia che ho visto stamattina su Repubblica per quanto riguarda la situazione afghana, che il presidente Karzai ha emanato questa legge per quanto riguarda le donne, pur essendo consapevoli che riguarda la sfera privata, diciamo, familiare. Però mi sembra che vada in una direzione del tutto opposta rispetto a cui la società occidentale si sta muovendo in aiuto a queste popolazioni. Questo è un fatto che io ritrovo, che credo che sia estremamente grave, non solo dal punto di vista pratico, diciamo, della popolazione, ma sia estremamente grave per quanto riguarda l'aspetto politico internazionale. Perché se noi siamo andati a portare la democrazia, tra virgolette, siamo andati a portare la democrazia in queste realtà, questi signori ci stanno dicendo no grazie, sostanzialmente. Questa è la...
Ho capito, la ringrazio. Un ascoltatore, Roberto da Milano, mi scrive: la legge afghana sullo stupro fa parte del pacchetto di apertura ai talebani voluto proprio dai paesi occidentali impegnati nella guerra. Quindi come fa l'Occidente a dire qualcosa a proposito, a far sentire la sua voce? L'Occidente si è già espresso: apertura alla legge talebana in cambio di non belligeranza e collaborazione dell'Iran nella matassa afghana. Si chiama realpolitik ed è alla base della politica e degli affari. Non so se sia andato davvero così, certamente sembra che sia una legge fortissimamente voluta da Karzai per motivi elettorali. Eccoci alle 19:34 minuti e ripartiamo in questo modo.
Benvenuti in Alfa, ve lo dico con la mia nuova arma. Costa solo 10 milioni 430.000 lire, che potete pagare con un minimo anticipo e forme diverse di rateazioni, a partire da 270.000 lire al mese, che inizia a pagare ben 3 mesi dopo l'acquisto. E inoltre avrete almeno 1 milione per l'usato. Tutto questo presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito
alfista!
Beh, insomma, sei subito alfista, è bellissimo, perché non fanno più pubblicità così? Adesso ci sono grandi musiche, poche parole, forse funziona meglio, non lo so. La Volkswagen Bora, la Citroen Picasso prima serie, due grossi flop. Michele, va bene, ma i flop non significa che le macchine siano brutte, magari sono capitate in un momento strano. Infatti qualcun altro dice, Andrea da Bergamo, la Kai, la Twingo esteticamente, ma in realtà non la penso così, però... Dibattito è naturalmente aperto. La Porsche Cayenne? No, assolutamente, non si può dire la Porsche Cayenne è bruttissima, non è tra le più brutte. Poi qualcuno se la prende troppo con i SUV, io questo moralismo sui SUV non lo capisco. La Daewoo Lanos, la Daewoo Nubira, la Skoda Favorite, la Skoda Felicia, mostruose, Lorenzo, e il SUV SsangYong Chiron o Cairo, non so come si pronunci. Molti se la prendono con le auto giapponesi, la Jetta vecchia, se la ricordo, la Jetta o Jetta, non so come la pronuncia anche qui, dalla Volkswagen o no. Poi la Prince, però Enrico dice viva la Prince, la Argenta, e ci sono ascoltatori che ricordano la pubblicità dell'Argenta, che era Argenta lussuosamente 2000. Andiamo a Roberto da Cuneo. Roberto, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Relativamente al piano casa,
sì,
volevo fare questa riflessione. Io credo che sia un'ottima idea, ma che non sia il tempo adatto per poter attuare questo piano, perché attualmente mancano proprio i fondi, manca la liquidità per poter attuare un ampliamento del 20%, almeno a molte famiglie. Faccio l'esempio molto concreto, ad esempio di mia sorella, che l'anno scorso ha dovuto ampliare per la nascita del terzo figlio la propria abitazione.
Sì.
Diciamo con riferimento alle norme che glielo prevedono di fare, le norme locali, le norme comunali, ha un ampliamento nella parte superiore della propria abitazione, non poteva ampliare la parte sottostante. Bene, per poter ampliare la parte superiore ha dovuto chiedere un mutuo di 70.000 euro. Ora, se dovesse ampliare nella parte sottostante, cosa potrebbe fare, vorrebbe fare, non avrebbe la liquidità per poterlo fare.
Sì,
quindi occorrerebbero incentivi per poter ampliare,
sì,
ancora.
D'accordo Roberto, però non è che si possono... si possono inventare i soldi. Siccome c'è grande liquidità, magari non ce l'ha.
Non è che siamo di inventare i soldi.
Ho capito quello che dice lei.
Sì, ma l'ampliamento però si incentiva anche, nel senso con un ritorno comunque, eventualmente con
più incentivo di questo, no? Ma sono previste anche delle detrazioni. Naturalmente chi non ha i soldi non lo può fare, o chi non può fare un mutuo non lo può fare, però siccome... Sto parlando naturalmente non del suo caso in particolare, non conosco le vicende finanziarie sue e della sua famiglia. Siccome c'è grande liquidità e ancora ci sono i risparmi degli italiani che tengono, questo non lo dico io, lo dicono le stime, lo dice il presidente del Censis, eccetera, eccetera, e tutti i dati che abbiamo a disposizione, questi soldi, se escono, si mettono in circolo, dovrebbero produrre qualcosa dal punto di vista delle tendenze generali dell'economia. La ringrazio molto, Roberto. Lei dice comunque è inutile oggi perché la gente non ha soldi da spendere. Invece no, i soldi da spendere ci sono, solo che sono in cassaforte. Almeno dovrebbe essere così, o no, Roberto?
Ma io credo che l'incentivo, a mio giudizio, insomma, dovrebbe essere una detrazione fiscale, in modo che una persona incentivata, diciamo, a compiere la spesa in questo momento. Ecco, questo voglio dire. Cioè, se c'è un aiuto, io ho convenienza a compiere la spesa in questo momento, allora la faccio.
Beh, ma l'incentivo è questo, perché il mattone è sempre un investimento. L'incentivo è sia nell'idea in sé, sia poi nel fatto che comunque gli italiani per la casa investono. La ringrazio. La Duna è diventata un fenomeno di culto. È stata perfino inventata una frequentatissima kermesse per i suoi possessori, il Duna Raduno Marco. Ricordavo una cosa di questo tipo, il Duna Raduno. I possessori della Duna, che evidentemente ancora esistono, Giorgio da Forlì. Buonasera Giorgio.
Oh, buonasera a lei. Senta, le posso fare una considerazione sulle macchine?
Certo.
Allora, secondo me una delle più brutte è la Duna. E poi volevo dire sulla Ritmo.
Sì.
La Ritmo è stata una delle poche macchine vendute in America. E ho letto oggi su un giornale. Sembra che l'abbia avuta come prima macchina Obama.
Sì. È così, sembra, poi circolano molte leggende anche su
Obama. La Fiat ritorna alle origini.
No, ma la Ritmo non era... Poi, ripeto, viste con la sensibilità e il gusto di oggi, magari molte macchine possono sembrare vecchie, superate nel design, no? Per quello che riguarda l'aspetto. Infatti, secondo me, alla fine la Ritmo non era poi così drammatica.
Dunque, il mio intervento molto veloce, cerco così, è sul G20,
sì.
Che secondo me, io questo è il mio pensiero, io sono un uomo di strada, sono un rappresentante, ho il termometro proprio dei clienti,
sì,
dei consumatori, per me non serve niente il G20, non è una buffonata, una perdita di tempo, è come un ritrovo fra grandi signori del mondo che si ritrovano così a parlare del più e del meno, a mangiare, a divertirsi. Io dico, se veramente avevano intenzione, ma ad esempio non potevano fare una bella teleconferenza, no? Ognuno a casa sua, ma non si spostavano, sembra che Obama quando si sposti porti dietro 900 persone, non so, un altro presidente quanti ne porti, e sono loro che fanno girare l'economia.
Sì, no, Giorgio, capisco. Io non sono, guardi, io sono d'accordo sul turismo politico, cioè sono d'accordo sul fatto che spesso questi vertici non servono a molto da un punto di vista concreto, pratico, anche se poi bisogna considerare che la familiarità tra le persone, tra i capi di Stato è comunque importante, perché le relazioni si stringono anche in questo modo, perché sono cose che sono sempre avvenute e sempre avverranno, insomma, cioè i meeting tra i grandi capi di Stato, che poi non si ricordi magari recentemente un G8, G7, G20, ormai non si capisce più nulla, che abbia portato a risultati concreti percepibili magari immediatamente da parte delle persone, sono d'accordo con lei. La ringrazio. A proposito di turismo politico, ricordate qualche anno fa uno strepitoso, quando faceva il comico secondo me, Beppe Grillo, 1986, ed era Bettino Craxi e i socialisti in viaggio verso la Cina.
De Mita lo sa, gli ha detto il 31 marzo vai, fino al 31 se vuoi puoi farti un viaggetto, portati qualche amico. Ma mai De Mita avrebbe sospettato che Craxi in Cina si portava un 3 o 4 mila persone. Ma l'avete visto, cos'è successo? Hanno preso un giambo, come è atterrato un giambo in Cina, a Pechino, da quel giambo è uscito di tutto. È uscito di tutto. Pellicce di animali vivi, Cashmere, cotone, era il capotto della signora Andreotti, poverino. Ripe di meana, cugini, parenti, paninari con le mogli. C'erano tutti, De Crescenzo nascosto nel carrello, perché dove c'è un socialista c'è anche De Crescenzo. Scusate, i cinesi come hanno visto scendere queste robe qua? Hanno detto, poi dite che siamo in tanti noi. E per ultimo è sceso anche il sindaco di Venezia. Ora, il sindaco di Venezia è in Cina con i socialisti, cosa ci va a fare? Per me niente, poverino, era all'aeroporto, con le valigie voleva andare a Venezia, era a Roma, sono passati loro, vieni a che te che è tutto pagato, ma no, devo andare bene.
Piera da Vercelli, Piera, buonasera. Tra l'altro Beppe Grillo sarà questa sera, da diverso tempo non avveniva, in diretta in una trasmissione televisiva che è Exit sulla 7, in concorrenza con Italia-Irlanda, ma insomma vedremo. Piera, dica.
Buonasera, volevo ricordarvi, ma ve la ricordate la DAF?
La DAF mi dice qualcosa.
La DAF.
La marca, che marca
la
è?
La prima macchina con cambio automatico.
No, ma che marca? Che marca? Di che casa automobilista?
Non lo ricordo, si chiamava DAF, ma credo che fosse la casa DAF addirittura. Non ci giurerei.
Era terrificante. Perché brutta? Perché così brutta?
Ma era brutta.
Brutta esteticamente, dice lei.
Esteticamente. Probabilmente comodissima. Aveva avuto un buon successo, perché all'epoca chi non riusciva, chi aveva problemi di deambulazione, eccetera, questo cambio automatico era, credo, l'unica all'epoca.
Però bisogna dire che un ascoltatore mi segnala: in Brasile ci sono milioni di Duna o la nuova versione Palio, Vittorio. Beh, certamente, Vittorio, è così. Però ciò non toglie che...
Io la getta non sono così brutte.
Le?
Ho avuto sia la getta, prima la getta, maniera, che la Palio, e non erano poi così brutte.
Ma adesso perché ce l'ha avuta lei, però certo. oggettivamente la getta, certo. e la Palio no, da un punto di vista...
Senta, posso fare un piccolo intervento sulle parole di Diliberto a proposito del suo odio?
Sì, certo, mi dica.
Dunque, io ho la sensazione che Berlusconi abbia in odio comunisti, nel senso di ideologia comunista, cioè se Diliberto per caso, per non lo so, un miracolo di Lourdes, dovesse diventare un democristiano, penso che il sentimento di Berlusconi cambierebbe assolutamente. Mentre i comunisti odiano Berlusconi in quanto Berlusconi, in quanto persona. La sensazione perlomeno che ricevo è questa.
La ringrazio. Non abbiamo oggi 30 secondi di pubblicità. E allora andiamo con Alessandro dalla provincia di Bari. Buonasera. Alessandro, pronto? Alessandro? Non c'è. E allora Massimo, provincia di Lecce.
Sì, buonasera, Luciano.
Buonasera, dica.
Mi sente?
Su, sì, mettiamoci senta, in moto.
Sì, subito. Mi ha fatto ricordare, lei ha ricordato Beppe Grillo e l'intervento su Carlo. E io in effetti volevo fare un intervento partendo proprio da quel periodo. Cioè, io ho una visione mia personale di questa crisi, può darsi che mi sbaglio, però ho una visione mia. Cioè, io penso che da allora, dall'86 fino ad oggi, noi, la classe politica italiana e la classe imprenditoriale hanno seguito un unico obiettivo, ridurre i costi al massimo, quindi inseguire il profitto senza alcuna programmazione futura. Io guardo gli imprenditori del mio luogo, io sono della provincia di Lecce, e le dico che molti imprenditori, anche le nuove leve, hanno come unico obiettivo la rendita, cioè fare quanto prima, quanto più possibile, una rendita, fare investire, producono calzini, devono investire nell'immobile perché poi devono vivere di rendita quanto prima, non vogliono più lavorare, la maggior parte, non tutti. Quindi l'obiettivo loro è la rendita, fare in modo di massimizzare i profitti. E quindi come si può fare?
Di chi parla? Di chi parla?
Per esempio, sto parlando dell'imprenditore in questo caso, del mio luogo, ma secondo me per 20 anni si seguiva questa logica, cioè minimizzare i costi, massimizzare i profitti, senza una programmazione seria. Per cui si è cercato di inseguire per 20 anni questa meta, minimizzare i costi, delocalizzare le imprese perché di là si produceva di meno, e adesso ci ritroviamo dopo 20 anni che i nostri, la classe, diciamo, operaia, vi faccio passare questa espressione per sintetizzare, non ha più la possibilità di spendere. Io sono figlio di bidello, mio padre, buonanima, mi ha mandato all'università, e io le dico che oggi mio padre, io mi sono laureato, oggi mio padre non ce la farebbe a mantenermi a Salerno a laurearmi, va bene? Mentre 20 anni fa ce l'ha fatta. O quest'oggi, io non so come usciremo dalla crisi, se la gente si renderà conto dopo che usciremo dalla crisi, che un figlio di un bidello non può più fare l'università fuori sede. Va bene, quindi per 20 anni abbiamo seguito questa logica. Ecco,
ma guardi, io non so se il figlio, non so se
mi faccia finire, ho finito, guardi, io
sì, mi dica detto, però non è che possiamo fare un monologo, ma non è questione di parlare più o parlare di meno, è questione che a un certo punto
io le dico una cosa,
mi dica.
Abbiamo inseguito i cinesi, abbiamo inseguito i cinesi e gli indiani, sì, abbiamo insegnato l'arte dell'imprenditoria, sì, adesso questi vengono qui da noi e ci fanno a noi i servizi. Adesso abbiamo i cinesi che hanno il 35% del debito pubblico americano nelle loro mani.
Va bene, però d'accordo, d'accordo, la ringrazio, okay, Massimo, la ringrazio, bene, la ringrazio. 1947 800 24 0024 è il numero per chiamarci. Siamo in collegamento con Strasburgo, se non sbaglio, con Giulietto Chiesa. Buonasera.
Buonasera, Bruxelles, no, Strasburgo.
Bruxelles. Allora, candidato alle europee per un partito della Lettonia per i diritti umani in una Lettonia unita.
Sì.
Perché si può, come si sa, essere candidati anche da col passaporto italiano, diciamo così,
sì,
per un altro paese all'interno dell'Unione Europea, no? Lei dice: non mi riconosco nei partiti italiani, anche se è stata eletto nel 2004 con la lista Occhetto Di Pietro, e mi candido con la minoranza russa. Come mai questa scelta proprio in Lettonia, Chiesa?
Perché me l'hanno proposto loro. Io non avevo intenzione di candidarmi, perché non mi riconosco in nessuno dei partiti italiani, neanche di sinistra,
sì,
e avevo deciso di non candidarmi. E poi è arrivata questa proposta all'improvviso, sorpresa, io l'ho valutata e mi è apparsa una bella proposta.
Come si viene eletti in Lettonia, per curiosità? Che tipo di sistema elettorale c'è? Lei sarà in che lista? Insomma, ci sono possibilità? Questo voglio sapere.
No, io non sarò eletto sicuramente, perché non ci sono i numeri per questo partito. È un piccolo partito che prenderà il 6%. C'è la barriera del 5%. Il partito supererà la barriera, ma riuscirà, secondo tutti i calcoli, a pigliare un deputato, che sarà una deputata, che si chiama Tatiana Zdanoka ed è attualmente l'unica deputata nel Parlamento europeo di lingua russa. Lei me l'ha proposto, mi ha detto se io corro con lei, perché pensava e pensa, io ritengo che abbia ragione, che sia una candidatura di uno straniero, di un italiano che non c'è mai stata in Lettonia, possa provocare un successo ulteriore del suo partito. Io le do una mano, anche perché ho scoperto da tempo, lo sapevo, che in Russia e in Lettonia ci sono circa 330.000 russi che non sono cittadini di niente, che non hanno nessun diritto elettorale, che non possono votare né alle elezioni europee né a quelle municipali, e che sono cittadini che sono considerati dalla legislazione elettorale come cittadini di uno Stato inesistente, cioè dell'ex Unione Sovietica.
Interessante.
Cioè, non sono cittadini.
È interessante anche la questione dello sbarramento, si discute molto in Italia dello sbarramento, in Lettonia 5% piazzato lì e via.
Sì, esatto.
E nessuno credo si scandalizza, no, Chiesa? Diciamo la verità.
No, lì ce l'hanno da sempre, quindi non è una novità, l'hanno presa fin dall'inizio, il sistema proporzionale come da noi, la barriera del 5%.
Senta, un'altra cosa, pare che spopoli molto, perché ho ascoltato una sua intervista su Russia Today, una cosa di questo tipo, in inglese, spopoli molto il suo film sull'11 settembre, Zero, se lo vogliamo pronunciare, diciamo,
sì,
in inglese, in tutti i paesi di lingua russa, va molto bene, è molto visto, come mai?
Che ne so io, evidentemente.
Però qualche risposta se la sarà data, insomma.
Sì, è un bel film, che devo dire?
No, ma a parte questo, insomma, perché da quelle parti lì, in quelle aree, diciamo, una versione alternativa sull'11 settembre, come lei propone, ha ascolto rispetto, per esempio, a un paese come l'Italia?
No, io non so se, io credo che in Italia avrebbe lo stesso ascolto se venisse mandato in onda dalla televisione, da una televisione nazionale. In Russia...
Beh, però lei è stato in televisione, anche a Canale 5, a parlarne, insomma, non è che...
Sì, il film non l'ho visto mai, cioè in Italia mi sono state organizzate una serie di discussioni dove contro di me venivano messe sempre 3 o 4 persone che mi impedivano di parlare, accusandomi di essere antisemita, anti-americano, anti-tutto, e quindi non c'era la possibilità di vedere con tranquillità quello che io stavo dicendo. In Russia il mio film è andato in onda in prima serata, venerdì 11 di settembre del 2008, ha avuto il 34% di share, l'hanno visto 30 milioni di persone solo in Russia, più mi hanno visto in un sacco di altri posti, per esempio in Ucraina, moltissimi, in Uzbekistan, in Tagikistan, ovviamente in Lettonia, tutti quelli che parlano russo hanno visto questo film. E quindi io sono là molto popolare e molto conosciuto, quindi è normale che i russi di Lettonia, sapendo che io esisto, che parlo russo,
potrebbero votarla.
Sì, Sì, no, l'ho già detto che io, no, se nell'ipotesi migliore, faccio aumentare un po' il partito, sì, per cui mi batterò, ma non sarò eletto.
In quella peggiore, in quella peggiore non la fanno uscire dalla Lettonia, no, non credo.
in quella peggiore non mi voterà nessuno, anche perché, curiosità interessante che ho scoperto, in Lettonia l'elettore può fare due cose che da noi non si può fare. Può dare la preferenza, e lo possiamo fare anche noi, sì, ancora per un po', ma può anche cancellare il candidato che non gli piace.
Fantastico, fantastico.
E quindi vota due volte, diciamo così, per cui uno viene eletto facendo la somma dei voti più e la sottrazione dei voti meno.
Cioè uno può mettere la barra su un candidato dicendo questo non lo voglio proprio al Parlamento, sì, al Parlamento europeo.
Cioè, esatto, cioè uno può votare per una lista, ma esprimere non soltanto quello che preferisce, ma anche quelli, sì, che non preferisce.
Senta, qualcuno mi dice che lei è lì con Grillo, che sta per fare, farà un collegamento con la 7, è così? Una vocina che mi
arriva. No, io siamo qui in una sala grandissima del Parlamento europeo, stracolma di gente, con Beppe Grillo, insieme a Loretta Napoleoni e a un, sì, avvocato di cui non ricordo il nome, che stanno facendo una disquisizione pubblica contro il sistema bancario italiano e internazionale.
Ah, no, allora il collegamento con la 7 questa sera, Grillo, beh, lei non è il portavoce di Grillo.
Sì, sì, no, io stasera immagino che andrò a cena con Grillo, ma non so nulla del collegamento con la 7, so che Grillo è qui adesso per fare una discussione pubblica.
No, pare che torni in televisione in diretta un intervento a Exit, programma condotto dall'Era d'Amico, così dicono i giornali, così anticipato Exit, vedremo poi naturalmente.
Può darsi, non lo so, vedremo.
Vabbè, senta, un'ultima cosa, lei 5 anni fa si candidò con Di Pietro. Sì. Adesso dice, che giudizio dà di questa esperienza con Di Pietro? Con Di Pietro è noto parlamentare europeo.
Non c'è stata nessuna esperienza, in realtà io me ne sono andato prestissimo dal gruppo liberal democratico, dove Di Pietro mi aveva chiesto di andare per fargli un favore, e ci siamo lasciati neanche con le buone, purtroppo, perché siccome Di Pietro si è preso 2 milioni e mezzo di euro di finanziamento pubblico, e io ero il secondo deputato della sua lista, e a nome degli altri membri della lista che stavano con me, chiesi urbanamente a Di Pietro di dirmi quanto secondo lui io avrevo diritto di utilizzare, insieme a Occhetto e agli altri, del finanziamento pubblico. Fui preso a male parole, e quindi io decisi di, siccome non potevo fare niente diverso, i soldi ce li aveva lui, e io me ne sono andato dichiarando che non avrei più avuto a che fare nulla, e lo ripeto adesso, con un personaggio come quello che si piglia tutto il finanziamento pubblico e se lo tiene per sé e mi impedisce di esercitare i miei diritti democratici, perché io ho fatto 5 anni senza una lira del finanziamento pubblico.
Bisogna dire che questa vicenda è finita in tribunale, no? Com'è finita in tribunale?
Sì, è finita in tribunale, mi ha accusato di calunnia e mi ha fatto causa per calunnia per 250.000 euro. L'ha perduta, per fortuna, se l'avesse vinta figuriamoci un po' dove mi sarei trovato io. Mi è andata bene, l'ha perduta.
Va bene, grazie. Iniziamo con il telegiornale della 7.
La Corte Costituzionale boccia parzialmente la legge sulla fecondazione assistita. Nella sentenza dichiarati illegittimi i limiti di 3 embrioni e l'impianto senza valutare i rischi per la salute della donna. Al TG La 7 la testimonianza sull'odissea di una ragazza alla ricerca della maternità. Sul piano casa il governo trova un accordo con le regioni, dagli interventi esclusi i centri storici e i condomini, maggiori garanzie sulla tutela ambientale. Berlusconi annuncia un decreto, se il 10% degli italiani lo useranno, 60 miliardi in circolo. Franceschini, il governo ha fatto marcia indietro. In vista del G20 di domani, scontri nella City di Londra, un gruppo di contestatori assalta la Royal Bank of Scotland, salvata dai fondi del governo. Una ventina di persone arrestate in vista del summit asse Obama-Brown per misure urgenti e pulizia nelle banche. Sarkozy e Merkel in disaccordo su nuovi aiuti di Stato. Non più Bond Girl, ma 007 in prima persona, Hollywood cambia stereotipi, Angelina Jolie e Naomi Watts interpreteranno due super...
Che macchina!
Eh sì, è la nuova Fiat Duna. L'ho appena presa. Mia moglie non sa niente. Se non le piace. Ma no, la Duna è bella, consuma poco. È solida, spazia poi. Quanto ne vuole. Stavolta il suo senso critico.
Eccolo, finalmente.
Ma non è la macchina di papà.
Troppo bella, non è papà.
E invece sì.
Fiat Duna. Anche in versione weekend.
Qual è stata la macchina più brutta mai prodotta nella storia dell'automobile? Bellissima la DAF, ci scrive un ascoltatore, usata credo anche dal Freddo in Romanzo criminale. Ho appena incrociato una Prince Amaranto, è fantastica, Alberto. ancora sulla DAF. Sono possessore di una Palio aziendale, la tratto male, 1900 turbo diesel, 354.673 km. Beh, questo è strepitoso. Gianni da Modena, dovrebbero fare un raduno anche dei possessori della Palio. Vi ricordate la Moskvich, la Zaz? No, francamente no, magari l'ascoltatore ha scritto male. La Flavia. Beh, ma la Flavia è una delle macchine storiche, perché deve essere buttata via in questo modo. Alle 23 minuti, TG5.
A Londra il G20 contro la crisi, Obama a Brown, agire con urgenza, critiche di Sarkozy alla bozza di documento finale, scontri, cariche e arresti, curiosità per la First Lady americana. Berlusconi dal G20 decisioni immediate, ma è al prossimo G8 in Italia che si scriveranno le nuove regole per l'economia. Accordo governo-regioni sul piano casa, ampliamenti fino al 35%, esclusi i centri storici, prossimo obiettivo la costruzione di nuove abitazioni. Mi picchiava, mi sentivo uno schiavo, lo sfogo del maggiordomo di Giuliano Soria, da cui è partita l'inchiesta. Sequestrati i video che dovevano andare in onda a Studio Aperto e Matrix. Il Senato approva all'unanimità, un solo astenuto, il disegno di legge contro l'usura e contro l'estorsione per difendere famiglie e imprese. Domani, il quarto anniversario della morte di Giovanni Paolo II, la causa di beatificazione potrebbe concludersi entro il prossimo anno. I genitori di Angela Celentano, la bambina scomparsa 13 anni fa, lanciano un sito internet per cercarla. Speriamo che lei stessa si riconosca e ci contatti. Cassano convocato dall'IPI, il Concorde che torna a volare. È il giorno dei pesci d'aprile. Miss scherzi a parte, Belen Rodriguez.
Bene, Gianmario, allora. Gianmario da Milano.
Eccomi.
Dica.
Allora, parlavo del CSM circa il pronunciamento in merito alle ronde, al decreto sicurezza, eccetera. Ma io vorrei fare una riflessione di questo tipo. Il CSM dovrebbe essere l'organo di autogoverno della magistratura e di intervenire per quanto riguarda i fatti dei magistrati, promozioni, non so, provvedimenti disciplinari, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il pronunciamento sulle questioni di costituzionalità, anche a livello di parere consultivo, non mi sembra che sia scritto da nessuna parte che il CSM debba esprimere pareri consultivi in materia di costituzionalità delle norme, abbiamo il garante della Costituzione, che è il Presidente della Repubblica, abbiamo la Corte Costituzionale, abbiamo commissioni in Camera e Senato, ci manca anche l'organo di autogoverno dei magistrati, il quale non è, da un mio punto di vista, capace neppure di autogovernare questo organo dello Stato. Perché? Io pensavo al giudice Pinatto, no? Il giudice più lento d'Italia nel scrivere le sentenze. Mi sembra che era stato radiato dall'ordine giudiziario. Poi ho sentito settimana scorsa, l'ho letto da qualche
sospeso
parte,
credo, solo sospeso se non sbaglio.
Che questo ha fatto ricorso al TAR, praticamente continua ad avere stipendi eccetera eccetera e deve aver combinato un'altra delle sue. Poi la cosa mi è sfuggita perché...
Sì, però Gianmario, ho capito la sua contestazione, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che se ci si mette pure il CSM a contestare alcune norme veramente non la finiamo più. E non si capisce poi chi debba governare, se il CSM oppure il Parlamento. La ringrazio. Andiamo a sentire anche il TG1. Mi scusi Gianmario, riprendo subito anche con lei. TG1.
G20 di Londra, Obama no a mezze misure. Francesi e tedeschi minacciano il fallimento del vertice. Berlusconi al G8, le vere decisioni. La protesta dei No Global assedia alla City, distrutte le vetrine di una banca, decine di feriti e arresti. Via libera del governo all'intesa con le regioni sul piano casa. A marzo riparte il mercato dell'auto, bene la Fiat. Legge sulla fecondazione assistita. La Corte Costituzionale boccia il limite dei 3 embrioni da impiantare. Giornalisti e difensori dei diritti umani nel mirino in Russia. Ucciso il redattore di un giornale di opposizione, aggredito un attivista. Ridere di cuore fa bene alla salute, secondo diversi studi è la pillola universale e fa addirittura dimagrire.
Benvenuti in Alfa, ve lo dico con la mia nuova arma. Costa solo 10.430.000 lire, che potete pagare con un minimo anticipo e forme diverse di rateazioni, a partire da 270.000 lire al mese, che inizia a pagare ben 3 mesi dopo l'acquisto, e inoltre avrete almeno 1 milione per l'usato. Tutto questo presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito
Alfista.
Beh, Matteo da Milano mi scrive: una volta i pubblicitari lavoravano con il cervello e non con le tette. Meraviglioso. Ascoltiamo ancora Gianmario da Milano per concludere. Gianmario,
sì,
allora.
Sì, esatto, per concludere, no, in materia di ronde. Ora, le ronde sono nate, dal mio punto di vista, perlomeno sì. Si cerca di regolamentarle da un punto di vista legislativo. Perché? Perché probabilmente c'è un'inefficienza oppure un vuoto per quanto riguarda gli interventi dell'ordine costituito, di polizia e carabinieri. Perché se non nascesse, non fosse nata questa esigenza, la presenza delle forze dell'ordine sarebbe stata puntuale sul territorio. Le ronde nascono perché? Perché se una persona ha bisogno di un intervento di polizia o carabinieri, sempre che arrivino, quando arrivano ormai tutto è finito. Cioè,
no, guardi, sentiamo nel merito, secondo me.
Dal mio punto di vista è necessario che, cioè, nessuno vuole le ronde, tutti abbiamo fiducia nello Stato, ma lo Stato deve esserci.
Sì, d'accordo Gianmario, se vuole sapere il mio parere, al di là poi della questione del CSM, per me non servono a nulla le ronde, però è un mio modestissimo parere. Prima della pubblicità sentiamo che accade a Blob. Titolo di questa sera è Chiesa and Casa.
No, ho portato vicenda un metro, di Chiesa. Volevo dimostrare ai telespettatori che Chiesa non è poi così, così ladro. In un cassetto come questo, secondo me qui i soldi ce ne stavano altro che 7 milioni. Dunque alto 7 centimetri per, facciamo un breve calcolo, per 9. La polizia l'ha pizzicato proprio qui.
Oggi sarebbe stato il 28esimo compleanno di Chiara. Ed è il
porta a porta sul caso Poggi. Allora, 20:11, Daniele da Torino. Daniele, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo intervenire in merito agli incidenti del G20 di Londra,
sì.
Perché oggi pomeriggio ho sentito che l'attacco alla Banca di Scozia sarebbe stato fatto in quanto il manager, l'amministratore delegato di questa banca sarebbe andato in pensione a 50 anni con la modica cifra di 700.000 euro l'anno. Per cui insomma io non riesco a biasimare fino in fondo questo attacco, perché in un periodo di crisi così mi sembra, cioè, non so come dire, un bersaglio...
legittimo,
facile, no?
Legittimo, no, facile è una cosa,
no,
legittimo
la violenza,
una...
La violenza...
Beh, allora perché lei dice che non disapprova l'assalto alla Bank of Scotland?
Nel momento in cui tutti gli stati chiedono di allungare l'età pensionabile, si fatica ad arrivare a fine mese, poi si sente che a 50 anni uno viene mandato in pensione con un biglietto della lotteria all'anno, vincente.
Sì, ma questi sono affari della Bank of Scotland, sicuramente avrà dei bonus, avrà trattato bene il suo stipendio, la sua buonuscita, ciò non toglie. Lei pensa davvero che le persone che hanno dato, hanno tentato di dare l'assalto alla Bank of Scotland, l'abbiano fatto per questo? Secondo me c'è un sacco di rabbia repressa che deriva,
Dubbio,
da un sacco di cose. Non è che ci sia poi questa linearità spesso negli assalti. Piuttosto mi chiedo come ancora si insista nel fare questi vertici, per me inutili, in città che insomma non sono molto difendibili da questo punto di vista, come Londra. Da
no,
un po' di
appunto,
tempo,
perché...
un po' di tempo i summit vengono fatti tutti quanti in città, un po' in posti un po' lontani per evitare appunto manifestazioni e quant'altro. Invece Londra, G20, poi non si capisce ormai G20, G8, G7, G4, G21.
Adesso vedremo a luglio se sull'isola funzionerà meglio.
Speriamo. Oggi ho letto qualcosa, non mi pare che l'organizzazione, per carità, era un articolo scritto su Repubblica che magari tende sempre a mettere un po' in ombra quello che avviene quando è organizzato da Berlusconi, però non mi pare che le cose stiano andando benissimo. La ringrazio, è con noi Fausto Biloslavo, buonasera.
Buonasera.
Ciao Fausto, giornalista di guerra, come sapete, scrive per Panorama, per Il Giornale, per Il Foglio. Allora chiedo a Biloslavo una cosa, un ascoltatore prima mi ha scritto una mail dicendo: ma insomma, perché vi stupite tanto di quello che accade in Afghanistan? È certamente un tema importante, spero la stampa ne parli e ne continui a parlare nei prossimi giorni, perché le informazioni sull'Afghanistan, come sa benissimo Biloslavo, arrivano un po' così a spizzichi e bocconi, insomma arrivano molto, molto a rallentatore. Però si riparla di Afghanistan dopo diverso tempo per questa legge fatta approvare dal governo Karzai in Parlamento, riguarda una minoranza, però pare che ci sia sia una cosa che conviene a Karzai dal punto di vista elettorale. L'ascoltatore prima scriveva: guardate che anche l'Occidente in qualche modo, le cancellerie occidentali, nonostante le parole che dicono in quest'ora, non sarebbero poi così contrarie, perché c'è una possibilità di un patto con i talebani perché siano meno nocivi. La metto così.
Ma a me risulta che le ambasciate occidentali, comprese la nostra, insomma i senior diplomats, come si chiamano, insomma i diplomatici che hanno poi sul terreno i più grossi contingenti militari attraverso cui Karzai si sostiene nel potere, hanno protestato duramente. Però è vero che non solo questa legge, ma anche tanti altri passi, per esempio nei confronti dei mullah, cioè dei preti islamici fatti da Karzai ultimamente, vanno nell'ottica di un tentativo di riconciliazione nazionale, così la chiamano, con le frange più moderate dei talebani. Secondo me non esistono talebani moderati, esistono talebani che possono avere un interesse a magari locale, magari diverso da quello che immaginiamo, niente di strategico, niente di grande, ma un interesse anche spicciolo a abbandonare le armi in cambio di un'integrazione sia nel sistema di potere locale sia semplicemente in cambio di lavoro per i suoi uomini. Secondo alcuni dati del Pentagono, il 70% dei talebani combattono perché sono pagati, solo il 30% rappresenta il nocciolo duro, e quindi ci sono una serie di mosse che vanno in questo senso, dopo che la stessa nuova amministrazione statunitense ha detto che sì, in Afghanistan si può cercare di trattare in qualche maniera con l'altra parte, come in fondo hanno fatto con i sunniti in Iraq.
E di fronte a tutto questo, diciamo, l'Occidente, le cancellerie occidentali lascerebbero fare a Karzai, non sarebbero al di là delle parole così contrarie, oppure no?
No, certamente, insomma, l'arte della diplomazia è quella anche magari di protestare in pubblico e poi in privato di dirgli vai avanti così, insomma, non mi stupirei. È sicuro che, come mi ha spiegato l'ambasciatore Sequi, che è un italiano ma rappresenta è l'inviato dell'Unione Europea in Afghanistan, quindi diciamo il più alto in grado europeo a Kabul, indubbiamente ha detto che è necessaria per risolvere la crisi afghana, che non si può risolvere solo con la forza delle armi, una sorta di apertura ad alcune parti, alcune fazioni dei talebani, insomma.
Va bene.
Lui, bisogna credere.
Si può credere a Sequi. Magari riprendiamo domani questo argomento, perché è interessante. Domani mattina ne parlerà Giuliano Ferrara. Fino a dove si può spingere la diplomazia per riportare o cercare di riportare l'Afghanistan a una situazione di normalità? Processo lunghissimo. Grazie a Fausto Biloslavo. Alle 20:18 subito ascoltatori 800 24 00 24, poi collegamento con il direttore di studio aperto Giorgio Mulè per farci spiegare quello che accade sul caso di Giuliano Soria, cosa si può mandare in onda e cosa non si può mandare in onda. Dionigi da Alessandria, prego Dionigi. Mi sente? Sì, dica.
Allora, io sono un allevatore di vacche da latte.
Perfetto.
E le telefonavo perché ho sentito un suo radioascoltatore prima che parlava di rabbia, no? E ho sentito commentare che la rabbia a volte è frutto di frustrazione. Io
sì,
voglio
la
chiederle
rabbia, sì, la rabbia, io l'ho detto.
Sì, lei. Sì. Dico, le volevo chiedere un commento sul fatto del decreto sulle quote latte che adesso mi pare il governo ieri l'ha ritirato alla Camera e adesso l'ha agganciato al decreto, penso, sugli incentivi per le auto, per farlo passare. No?
La famosa questione del condono per chi ha trasgredito le leggi prima, insomma.
Esatto.
No?
Allora, lei mi deve spiegare com'è possibile che un cittadino che rispetta le regole viene preso a pesci in faccia in questa maniera. Cioè, qui ci sono...
No, ma gli allevatori, i coltivatori onesti, secondo me dovrebbero arrabbiarsi. Poi la rabbia va contenuta, naturalmente. Dovrebbero arrabbiarsi.
Però il governo continua sulla sua strada e darà le quote di produzione a questi che non hanno rispettato le regole.
E lei ha perfettamente, se le cose andassero così, Dionigi, lei ha perfettamente ragione. Però la rabbia a che serve?
A che serve? E io cosa devo fare? Io che sto pagando la rateizzazione, più ho dovuto fare i mutui per comprare le quote, no? Adesso le quote non valgono più niente, per cui c'è stata una perdita patrimoniale esagerata, e io mi trovo con la rateizzazione da pagare e io la pago, più devo pagare i mutui per le quote che ho acquistato, e mi trovo di fronte ad una situazione dove in teoria si dice che i cosiddetti disonesti, insomma, gli allevatori che non hanno rispettato le regole, rateizzeranno, e tutti sanno, perlomeno gli addetti al settore, sanno che questo decreto è fatto in modo per sostanzialmente dare le attribuzioni di quota e far sì che questi non pagheranno una lira. Perché
guardi, Dionigi, ci sono grandi interessi elettorali dietro questa cosa qui.
A me lo dice.
No, lo so benissimo. Ci sono grandi interessi elettorali, la politica è fatta anche in questo modo. Purtroppo ogni tanto le regole vengono un po' smorzate, attenuate per motivi elettorali, per motivi politici. La ringrazio molto, speriamo di potercene occupare nei prossimi giorni della questione delle quote latte, se ne è occupato già 24 Mattino e altre nostre trasmissioni, ma vogliamo riprendere la vicenda di Giuliano Soria, che non è la vicenda di Giuliano Soria, ma cosa si può mandare in onda e cosa non si può mandare in onda, perché in realtà insomma i giornali ne hanno scritto, hanno riportato tutto sostanzialmente, i giornalisti hanno potuto visionare il video che contiene le accuse del cameriere, del maggiordomo, insomma della persona che lavorava e che accusa Giuliano Soria di cose terrificanti, di molestie, eccetera eccetera, e siamo con il direttore di Studio Aperto, Giorgio Mulè. Buonasera
Cruciani, buonasera agli ascoltatori.
Allora, voi volevate mandare insieme a Matrix in onda questo filmato, c'è stato un intervento, dicevo in apertura di trasmissione, molto duro da parte dei magistrati. Cosa hanno intimato?
La fredda cronaca dice che ieri pomeriggio sono arrivati tre ufficiali della polizia giudiziaria inviati dalla procura di Torino per effettuare una perquisizione. In questa perquisizione bisognava portare via qualsiasi materiale relativo al video del professor Soria e del suo domestico. La cosa è che obiettivamente a me dà molto da pensare, è che, lo leggo tra virgolette, non aggiungo neanche una parola, che l'eventuale divulgazione, oltre a integrato nuovamente il reato contestato, esporrebbe relativa trasmissione alla concreta possibilità di un intervento nel corso della trasmissione della polizia giudiziaria delegata, atto ad impedire appunto che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. In breve, se avessimo mandato in onda il filmato, sarebbe intervenuta manu militari in corso di trasmissione del telegiornale la polizia giudiziaria per interrompere la trasmissione del video.
Però questo sarebbe stato tecnicamente quasi impossibile per quello che riguarda Studio Aperto, almeno, no?
Totalmente impossibile. Però vi è contenuta una, quella che io chiamo una minaccia esplicita, che non è che fa male, al di là della vicenda Soria, è una minaccia che dovrebbe far drizzare i capelli a tutti i paladini che ogni tanto vedo alzarsi sulla libertà di stampa. Parliamo, e questo è fondamentale dirlo, di un atto non coperto dal segreto. Gli stessi magistrati dicono non si tratta di materiale coperto da segreto, ma fino all'esito dell'udienza preliminare non bisogna parlarne. Ora, tutti i telegiornali, tutte le televisioni, tutti i giornali italiani, ogni giorno, su 10 notizie di cronaca che riportano, 9 di queste sono relative a vicende ancora ferme all'indagine preliminare.
Tra l'altro aggiungo che di questa vicenda ne hanno parlato i giornali, oggi il giornale che lei conosce bene, ieri La Stampa, con particolari, riportando anche dei frammenti, eccetera.
Quello che vorrei dire, cioè, non è tanto la vicenda, cioè qui non c'è un problema di morbosità, attenzione, qui peraltro guardando il video uno obiettivamente si può fare anche l'idea che il professore non sia poi quella persona che viene descritta, quindi anche lì bisogna stare attenti.
Sì, questo l'ha detto in apertura di trasmissione questa sera a Matrix, secondo quanto riportano le agenzie, Alessio Vinci, dicendo magari la cosa sarebbe pure andata a vantaggio della difesa. Però il punto Mulè non è questo, secondo me. Oggi Giuliano Ferrara scrive: io sono d'accordo, ma siamo matti? Il mero proprietario di Mediaset, si rivolge a Berlusconi, dovrebbe suggerire a suo figlio, le l'avrà letto sicuramente, di impedire la messa in onda annunciata di quel filmato nel telegiornale d'Italia 1 e nella trasmissione simulazione Matrix, non per alte e sempre sospettabili ragioni morali, lo leggo per gli ascoltatori naturalmente, ma per ragioni ordinarie ed evidenti di serietà e di gusto e di coerenza e di giustizia. Se c'è una gogna al mondo è quella, ed è una tortura pubblica dalla quale nessun privato, quali che siano le sue colpe, i suoi vizi basso boccacceschi, gli eventuali reati commessi, si riprenderebbe mai. Conclusione di Ferrara. In particolare non sulle reti Mediaset, non dopo le sacrosante polemiche contro le intercettazioni che triturano la vita privata dei colletti bianchi e dei vertici stessi della classe dirigente. Come risponde lei a queste cose di Ferrara, se vuole?
Che a me, ripeto, quello che lascia interdetto è la minaccia di avere dei poliziotti che vengono giù in regia e che intervengono durante un telegiornale. Io vado al di là della vicenda Sonia. Cioè, qualsiasi video... Allora, anche sulla faccenda di Rignano, delle maestre, allora o decidiamo che questo lavoro si ferma e comincia soltanto quando c'è un processo, cosa che non si può fare per la rilevanza che ha il professor Soria.
Però la messa in onda di un video integrale è una cosa diversa dagli stralci, cioè questo bisogna dirlo.
Bisogna vedere cosa c'è dentro, sono 4 minuti in totale. Evidentemente, siccome c'è un controllo di un direttore, di una redazione di questo video, vi assicuro che in quel video non c'è nulla di cui vergognarsi, o comunque, a mio giudizio, poi per carità,
sì, no, certo,
ognuno si fa l'idea che si fa. Sono d'accordo sul fatto che sulla privacy bisogna stare attenti, cioè come le telefonate di Sacca che sono state non solo pubblicate ma messe online,
sì,
come tante cose successe in questo paese. Bisogna vedere, bisogna contestualizzare ogni vicenda, non può esserci una regola che vale. La regola che deve valere per tutti è la regola del buon gusto e soprattutto, su tutto, la regola del rispetto delle persone.
Però è d'accordo sul fatto che non si può invocare durezza per quello che riguarda la privacy e invece poi mandare in onda cose che comunque al di là uno può contestualizzare, eccetera, però possono essere davvero gravi per la difesa, no?
Sì, ma come
o per una persona,
è gravissimo per la difesa di Alberto Stasi che il padre e la madre facciano delle interviste in TV. Cioè, con questo criterio è gravissimo tutto. Cioè, se il sacrosanto diritto alla difesa, della parità tra accusa e difesa, viene leso qualora una parte di questo processo vada in televisione o esponga in televisione le sue ragioni, tutti i processi in Italia sono falsati. Anche il processo di Cogni, cioè per dire soltanto i processi più famosi.
Certo.
Cioè, se si applica questo metro, questo lavoro è pressoché finito.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 20:32, 800-24-0024. Abbiamo il TG2, poi Paolo, provincia di Perugia, Stefano dalla provincia di Pisa, Daniele da Torino. È ancora in collegamento Daniele? Daniele da Torino? Forse sì, riprendiamo subito anche con lui se ci vuole dare un'ultima stoccata. E sempre da Torino, Andrea, TG2.
Il vertice di Londra, Obama agire con urgenza contro la crisi, Francia e Germania scettiche sul documento finale, Berlusconi le vere decisioni al G8 in Italia. Accordo governo-regioni per il piano casa, si prevede un aumento dei volumi fino al 20%, il premier realizzare nuove abitazioni per venire incontro ai giovani. Per la consulta parzialmente illegittima la legge sulla fecondazione assistita, bocciato il limite di 3 embrioni da impiantare contestualmente. Primi segnali di ripresa del mercato dell'auto, grazie agli incentivi crescono le vendite a marzo. Bene la Fiat, più 6%, la quota del gruppo sale al 32,6%.
Bene, allora, Paolo, provincia di Perugia. Paolo, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, l'attesa è stata lunghissima, quindi spero...
Mi perdoni, dica pure.
...da concedermi 30 secondi in più. Senta, a seguito del naufragio che ha causato la morte di tantissime persone, volevo fare una considerazione e avere una sua opinione in merito. Io credo che sono morte che pesano sulla coscienza dell'Unione Europea in primis e di tantissimi organismi internazionali che da 15 anni assistono a questi sbarchi e guidati dalla malavita senza aver indetto di fatto una conferenza che potesse limitare, contenere o porre fine a questo fenomeno scandaloso. Dall'altro, quindi l'Unione Europea che ha abbandonato l'Italia, la Spagna come a se stesse, come non fossero paesi appartenenti all'Unione, completamente abbandonati. Dall'altro abbiamo la Chiesa che continuamente invoca i peli per l'accoglienza degli immigrati. Forse la Chiesa non è al corrente che in Italia esistono per questa forma di compiacenza quasi, sei un numero di quantità che per definizione è sconosciuto, ma che sembra essere superiore a 700, un milione di persone, una cosa per un paese così piccolo e densamente popolato spaventosa. E io vorrei ricordare, io capisco la Chiesa, l'atteggiamento ecumenico, solidale, evangelico, ma sono dei messaggi che devono essere commisurati con la reale capacità di un paese di accogliere persone. E io penso che questo fenomeno dell'immigrazione è tuttavia ancora fortemente sottovalutato. Io penso che questo sia l'inizio della destrutturazione del nostro paese. Per quello che sta facendo ora Marroni, diciamo che il 15 maggio dovrebbero finalmente entrare in funzione, doveva essere stato fatto 10-15 anni fa, invece
no, ma questo non c'è dubbio che da parte dell'Unione Europea ci sia un ritardo, anche se alcuni paesi poi come la Spagna fanno da soli e applicano magari misure molto, molto dure, non c'è un grande coordinamento da questo punto di vista e ci si affida a trattati bilaterali che spesso poi non vengono onorati per quello che riguarda in particolare la Libia, come sappiamo. Sul resto sono d'accordo con lei sul fatto che non si può accogliere tutti. La ringrazio. Stefano, provincia di Pisa.
Buonasera.
Dica.
Una considerazione un po' più ampia riguardo a certi temi. Abbiamo visto smontare l'ideologia socialista non tanto tempo fa. Abbiamo visto quanto è fragile questa nostra politica basata sull'economia. E i nostri governanti stanno facendo in qualche maniera, tamponano con dei provvedimenti che non fanno altro che riportare in avanti il problema che si ripresenterà, perché se l'economia è consumare, produrre, le aziende sono sempre più aggressive, si vuole sempre fare più, sempre più, ma non sarà il caso di globalizzare il benessere mondiale a questo punto? Magari il modello, sia un modello che l'altro, hanno fatto vedere quanto sono deleteri, e c'è tutta una parte del mondo, e lo vediamo come ha detto Paolo La Pelusa, con queste situazioni, come faremo a arginare una parte del mondo che per sussistere viene a stare sotto i ponti o a pulire vetri in un posto dove noi pensiamo sia invivibile, ma loro penso sia ancora peggio. Io penso che forse i grandi del mondo si dovranno confrontare con un nuovo modo, un nuovo modello di vita, non più basato su questa rincorsa a raddoppiare, ma che vada verso il benessere della persona. Io penso questo.
Che significa benessere della persona?
Benessere della persona in senso totale, cioè anche il nostro benessere non è mai gratificato dal fatto che uno abbia un'auto più grande, un orologio più prezioso, 7 telefonini, 40.
Ho capito, ma i governi per fortuna non si debbono occupare del benessere psicologico delle persone, quella è un'altra questione.
Il sistema globale, no,
ho capito, ma
sul pianeta,
la sua idea è quella, non so, di un governo mondiale in salsa socialisteggiante, diciamo,
ma
in cui...
No, nel senso, abbiamo visto che dove tutto Stato è un problema, dove tutto capitale comunque è un problema, ma se abbiamo globalizzato, ai tempi dei tempi fecero tanto presto gli Stati a colonizzare l'Africa per depredarla, potrebbero fare altrettanto presto per renderla vivibile a certe persone e far sì che magari si riconduca a una vita più degna di essere vissuta per certi versi, sia la nostra che la loro.
La ringrazio Stefano, buona serata.
Prego.
Andiamo a Roma, Andrea, buonasera.
Sì, buonasera. Faccio questa chiamata perché è un po' di tempo che nella sua trasmissione sento un piccolo.
La sentiamo malissimo, un altro Andrea da Torino. Andrea, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Grazie per l'ascolto. Volevo commentare l'affermazione di Diliberto che dice di dare Berlusconi, perché mi sembra la rappresentativa di un pensiero che è molto diffuso a sinistra e che negli anni però ha fatto il gioco di Berlusconi, perché sempre più si è impoverita, sono impoveriti i contenuti ideologici, le proposte anche concrete, si è fatta una politica basata sull'odio, appunto, sulla negazione della presenza di questo avversario. Oggi mi sembra che la sinistra si trovi senza idee e senza un leader che possa fronteggiare seriamente Berlusconi. Forse potrebbe essere una delle chiavi di lettura della grave debacle che insomma si è subita le elezioni. Volevo sentire il suo parere su questa cosa.
Beh, naturalmente sono d'accordo, però d'altra parte su che cosa alcuni partiti, alcuni personaggi possono trovare un collante, se non nell'odio nei confronti di Berlusconi, insomma, niente di più facile. In diretta da Londra su Sky TG24 l'arrivo dei leader a Downing Street per la cena a proposito di turismo politico. E poi qui sta parlando Stefano Silvestri con Gordon Brown che accoglie per la cena i grandi del mondo, i 20 capi di Stato e di governo, Stati Uniti, 19 anzi.
Io credo che questo vertice sarà sostanzialmente un successo per Obama.
Mentre vediamo le immagini del premier turco Tayyip Erdogan, ricordiamo che sono sempre immagini in diretta che arrivano da Downing
Leader Street, turco Erdogan con moglie
i vari leader,
con velo, moglie con velo.
Italia in questo vertice, quale
Aroldo, provincia di Milano, buonasera.
Roma.
Come scusi? Roma. Aroldo da Roma. Eccoci qua.
Da Roma.
Mi hanno informato male.
No, non si preoccupi, siamo in Italia. Comunque volevo complimentarmi con lei per la trasmissione, volevo insomma con sorriso ho sentito un vecchio intervento di Grillo che purtroppo come tanti comici in Italia e poi come insomma sembra ormai cosa comune in Italia poi alla fine anche questi fenomeni così, così simpatici la buttano in politica e quindi poi è normale che poi dividono le acque. E volevo fare un intervento in merito al parlamentare europeo che è intervenuto nella sua trasmissione.
Sì, Giulietto Chiesa.
Sì, trovo singolare che un parlamentare europeo, dopo 5 anni di mandato, decida di non riconoscersi più nella politica italiana. Questo sinceramente non so se è per colpa sua o per effettivamente per la sinistra italiana. E però trovo singolare che vada all'estero a sostenere la candidatura di qualcun altro. Insomma, secondo me è una
Insomma, non c'è niente di strano. Giulietto Chiesa è un simpatico e bizzarro. Simpatico non lo so, ma comunque un personaggio che ha vissuto tanti anni all'estero, ha un legame col mondo russo, per cui non ci trovo niente di particolarmente strano, insomma lo fa per testimonianza, già dice che non sarà sicuramente eletto e dunque non siederà più al Parlamento europeo dopo questa esperienza, eccetera, eccetera. Per cui no, non mi pare che ci sia niente di singolare in questa cosa qui.
L'altra mia considerazione invece è sulla candidatura del presidente Silvio Berlusconi alle elezioni europee. Cioè io penso che un partito, uno schieramento, tutto possa fare meno che dire dall'altra parte, all'altro schieramento, al leader dell'altro schieramento non ti devi candidare. Cioè si dimostra ancor di più la debolezza del proprio schieramento. Cioè,
guardi, la ringrazio di questa telefonata. Secondo me è da leggere l'editoriale di oggi del Riformista su questo tema in cui sostanzialmente il quotidiano diretto Antonio Polito dice Berlusconi fa bene a candidarsi e Franceschini dovrebbe fare altrettanto. Lello, provincia di Milano, interventi molto veloci perché siamo in conclusione. Lello, dica.
Velocissimo, il mio era un argomento molto più frivolo rispetto a quello che avete trattato.
Dipende, dica.
Una curiosità, una stupidaggine, visto che oggi è il 1° di aprile, mi è capitato su Facebook ieri di mettere in onda così scherzando un avviso a tutti gli amici dicendo guardate che ho avuto da un hacker un codice segreto che è inserito su Facebook, permette di leggere la posta anche cancellata e le chat anche cancellate, quindi problema per la privacy. La cosa è nata un po' scherzando e ridendo così e invece è successo uno tsunami perché ho avuto su 175 amici, 45 amici che hanno telefonato per richiedere questo codice. Curiosiva la cosa di questo scherzo di 1° aprile telematico, visto che Facebook è parlato e chiacchierato da tutti quanti e probabilmente molti hanno tanti scheletri nel cassetto e la cosa si è amplificata e ingigantita perché tanti l'ho trovato poi anche su pagine di altre, quindi chissà dove.
Beh, insomma, Lello, sono cose che naturalmente su Facebook possono accadere. Conclusione con Adriano, provincia di Milano, ma davvero un flash Adriano, perché siamo in conclusione.
Buonasera, no, volevo fare un intervento sulla legge che è stata approvata in Afghanistan.
Sì.
A me sembra veramente una cosa pazzesca. Cioè, a me viene da dire cosa ci siamo andati a fare lì.
E su questa domanda vi rimandiamo, soprattutto sull'Afghanistan, a domani 18.30. 18.30, ciao.